Siete padroni della terra. Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura, sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Da quella stella per tutto l'universo l'uomo si spazia per superare se stesso. Dopo guerra, siete o non siete padroni della terra. Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre. La torre di Babele si deve fare e serve a dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale. L'uomo è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale!
Eccoci qua con Matteo Gracis nella 12ª puntata di Artista alla Vista, parlando di pensiero libero. Chi meglio di lui per fare una chiacchierata insieme? Ciao Matteo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ti presento un attimo ovviamente per chi non lo sapesse, fondatore di Dolce Vita, è un giornale conosciutissimo e ovviamente giornalista e libero pensatore, cosa che a noi di Artista alla Vista ci piace moltissimo. Come stai prima di tutto e come va, Matteo?
Bene, bene, sto molto bene. Come va invece un po' meno bene, nel senso che io sto comunque bene perché okay. Ritengo che la vita sia un miracolo e ritengo che sia fondamentale essere sempre grati per aver avuto questa possibilità di vivere anche qui e ora. Però indipendentemente da questo rimango anche con molto coi piedi per terra e non è un bel momento, non è un bel momento perché per una serie di motivi. di cui adesso, se volete, ne parliamo. Quindi ecco, come rispondo no, che io sto bene, ma in generale non va tutto bene.
Ok, guarda, io volevo iniziare un po' dal tuo percorso, prima di tutto, perché anche per chi ci ascolta, per tanti veramente ascoltatori che avevano anche voglia di sentire un po', no, la tua storia e da dove nasce, parlando un po' con loro e con vari amici. La tua idea, appunto, del fondare, no, Dolce Vita, di fare comunque comunicazione da giornalista indipendente, no? Da dove nasce anche lo sviluppare, no? Poi dovendoti affrontare con vari mondi diversi, no? Un po', diciamo, di coraggio sicuramente nel mantenerti, no, come libero pensatore, per entrare in questo mondo soprattutto. Da dove nasce, diciamo?
Sì, ma guarda, io sono sempre stato molto appassionato al mondo del giornalismo, della comunicazione. Quindi andai all'università a fare proprio scienze della comunicazione, però dopo un anno mi resi conto che tutto quello che cercavo non c'era. Cioè, io cercavo un ambiente stimolante, un ambiente con del fermento culturale, che mi potesse dare chiaramente gli strumenti e i mezzi per costruirmi una competenza in quel settore. Invece ho trovato tutto tranne che quello, ho trovato omologazione, ho trovato la standardizzazione del pensiero, ho trovato tutto quello che a me non interessava, no? E quindi sì, a un certo punto ho deciso di mollarla e di iniziare a lavorare nel senso pratico, perché mi interessava provare ad avere delle esperienze sul campo. Cioè, ci trovavo tanta teoria e poca pratica, no, nel mondo, sì, dell'università, e quindi ecco, e quindi da là è iniziato un po' il mio percorso attraverso, all'inizio, dei siti web. Io okay, avevo 20 anni, parliamo di ormai quasi 20 anni fa. E quindi, tra virgolette, chi metteva in piedi i siti web era un po' un precursore, perché insomma non c'era tutto quello che c'è adesso.
Sì.
Contemporaneamente avevo sempre avuto un grande interesse nei confronti della cannabis, e non solo della cannabis come utilizzo ricreativo e ludico, ma di tutti i suoi utilizzi, soprattutto. Non mi tornava la versione ufficiale dei fatti, non mi tornava il motivo per il quale avevano proibito questa pianta, no? E
sì,
quindi iniziai le mie ricerche, i miei studi, eccetera, eccetera. Da lì iniziò un percorso che appunto va avanti da quasi 20 anni.
Ed è giusto dirlo, per chi non lo sapesse, che Matteo Gracis è un grandissimo esperto di canapa, no, Matteo? E anche per questa tua passione nasce comunque tramite la comunicazione, no? Dolce Vita anche.
Sì, a me non piace molto l'etichetta di esperto di canapa, anche se me la figliano, ma perché semplicemente, secondo me, non si può essere esperti di canapa.
Okay,
cioè, è una pianta talmente grande, no?
Sì.
Poi è chiaro che così, a livello pop, posso, sì, capire che presentiamo l'esperto di canapa, va bene.
Certo.
Però per dirti, io ho una conoscenza alla fine molto superficiale, cioè
sì,
un medico specializzato in cannabis terapeutica ne sa sicuramente molto più di me su quel campo lì, così,
certo,
come magari un architetto che si è specializzato in via edilizia di calce canapa saprà molto più di me. Cioè, è una pianta,
sì,
che,
sì,
ha talmente,
sì, sì,
tanti usi, no? Che non si può essere esperti, bisognerebbe vivere 10 vite. Diciamo che comunque io la cerco di studiare, di approfondire, di conoscere da quasi 20 anni, quindi dai, qualcosa penso di averne capito, e ho riassunto anche un po' tutti questi studi all'interno di un libro che è uscito 2 anni fa, che è Canapa, una storia incredibile.
Sì.
Tra l'altro esce una nuova edizione a inizio 2022 con 2 capitoli inediti, perché chiaramente è anche là, è in divenire, no? Cioè, negli ultimi anni sta cambiando tutto, anche dal punto di vista politico, di opinione pubblica, per fortuna,
sì,
nei confronti della cannabis, e quindi è un processo continuo. Io sono una persona estremamente curiosa, quindi questa pianta mi dà sempre materiale nuovo per poter sfamare la mia sete di curiosità. E infatti per me, insomma, è una pianta sacra, una pianta magica che io prima di tutto cerco di rispettare, di onorare.
Assolutamente. E anche no, adesso sono appunto apparsi magicamente quasi all'opinione pubblica anche tutti i benefici, no? Tramite anche le cure, no? Anche la CBD che è un po' più, diciamo, ecco, esportata sicuramente, però sono nate, no? Sicuramente delle nuove nozioni che magari già tanti di noi sapevamo prima, ma che adesso sono, diciamo, più di dominio pubblico sicuramente. Questo aiuta sicuramente nel
Sì,
conoscimento, no?
assolutamente, assolutamente. Guarda, per me è da tempo che lo dico, il più grande nemico della cannabis oggi è l'ignoranza. In
Esatto.
Italia poi, vabbè, abbiamo anche Mafia e Vaticano, però così, due
Così.
piccoli sassolini nella scarpa. Però l'ignoranza è alla base degli ostacoli, no? Che si hanno nel processo di liberalizzazione, di legalizzazione, di tolleranza dell'utilizzo di questa pianta. E quindi l'unico modo per sconfiggere l'ignoranza è attraverso la conoscenza, la cultura. Ed è quella la direzione in cui noi proviamo ad andare con Dolce Vita e con tutti i vari progetti e iniziative che abbiamo fatto in questi anni.
Sì, devo dire anche veramente stimolante, te lo dico da lettore prima di tutto, no? Veramente stimolante, pieno di
Grazie.
anche veramente spunti veramente poi sempre positivi e comunque per andare a ricercare noi stessi poi l'approfondimento, no? Che è sempre quello l'importante, veramente.
Esatto.
Grazie anche da parte degli ascoltatori per farlo. E poi da poco, no? Hai fondato anche l'Indipendente,
Sì, l'Indipendente è un
giusto?
progetto completamente diverso.
Diverso.
Sì, perché Dolce Vita comunque è un progetto di nicchia, non a caso
Certo.
il sottotitolo è Stili di Vita Alternativi. Dolce Vita non può e non vuole diventare una rivista per la massa, perché a quel punto non saremo più alternativi.
Non sarebbe più.
L'Indipendente è un'altra cosa, l'Indipendente è un giornale online, quindi per il momento non cartaceo, a differenza di Dolce Vita invece che è nata su carta ed è ancora e rimarrà sempre su carta, è anche
Meraviglioso.
online, però soprattutto su carta.
Sì.
Carta, tra l'altro, ci tengo a
Carta, ragazzi.
sottolinearlo, di altissima qualità, riciclata al
Ok.
100%, quindi noi spendiamo parecchie risorse per offrire una carta che sia comunque ecocompatibile, eccetera, eccetera. L'Indipendente invece è un progetto esclusivamente online, ed è un progetto, che punta invece a parlare, a più persone possibili. Il sottotitolo, la descrizione è Informazione senza padroni. E da dove nasce? Nasce dalla necessità mia e di altri miei colleghi e collaboratori di fare un giornalismo veramente indipendente, veramente imparziale, perché soprattutto in Italia il problema oggi è che questo tipo di giornalismo è sparito, è morto, si è trasformato in propaganda. Oggi i maggiori quotidiani, così come le maggiori reti televisive o le radio, sono, secondo me, diventati degli uffici stampa, delle istituzioni, li fanno da megafono, non ci sono più le domande scomode nel giornalismo, che invece sono alla base di questo mestiere, di questa
Assolutamente.
missione. E quindi noi abbiamo pensato di creare un progetto di questo tipo. Come ci finanziamo? Esclusivamente con gli abbonamenti online, ed è l'unico modo per non essere legati appunto a dei padroni, ovvero alla politica o alla finanza, l'economia, no? Perché poi se tu prendi dei soldi o dalla politica o dalla finanza, per forza di cose devi dar conto a loro, no? Nel momento in cui si finanzia l'informazione, il finanziato parlerà sempre a favore del finanziante. Cioè, è un gioco di parole, ma è un concetto che spiega perfettamente come stanno le
Direi
cose,
di sì,
no?
anche abbastanza chiaramente.
C'è una questione di conflitto di interessi palese, no? E quindi noi stiamo cercando di andare contro a questo meccanismo. La cosa sta andando molto bene, nel senso che siamo partiti ad aprile attraverso una campagna crowdfunding che ha raggiunto il goal in 24 ore, mentre l'obiettivo era in 3 mesi, quindi è stata una cosa un po' particolare. E gli abbonamenti stanno crescendo. Ci basiamo esclusivamente sulla qualità dei contenuti, sulla credibilità, perché non abbiamo
Certo.
grandi mezzi, non abbiamo gruppi editoriali o businessmen, investitori alle spalle. Però col passaparola e piano piano ci stiamo un po' ritagliando il nostro spazio e quindi puntiamo a diventare una voce, importante nel panorama mediatico italiano, non nell'immediato, non abbiamo fretta. Ci vorrà del tempo, però il potenziale c'è, ci crediamo molto, stiamo crescendo e andiamo avanti a testa alta.
Complimenti da parte della redazione anche di Artista alla Vista, devo dire, perché abbiamo comunque letto, ci siamo informati, è veramente bello anche da altri spunti su altri appunto punti di vista diversi, no? Da Dolce Vita, che è
Certo.
completamente un'altra cosa, ma fa molto bene al giornalismo sicuramente, appunto
Grazie
l'indipendente.
mille.
Grazie
Grazie mille.
perché hai anche spiegato così, diciamo indirettamente, il percorso, no, che del libero pensiero, che poi, no, ti ha portato anche qua, da questo punto di vista. Ed è bello. Leggevo anche un po' sulla tua biografia, credo proprio di Dolce Vita, no, che tu hai comunque un percorso anche di passione con la musica, vero? Visto che stiamo in
Sì,
radio, no, ti
sì.
volevo fare una domandina così, ecco, nel lato musicale, no? Che avevi, tuo nonno, credo, era direttore di orchestra, avevo letto, no? E questo
Sì.
ti ha sempre immerso un po', ecco, nella tua passione per la musica. E, ho visto
Sì,
anche articoli,
è stato un rapporto di amore e odio, devo dirti la verità, nel
ok.
senso che io per anni sono stato schiavo e succube di un alter ego artistico, che per fortuna qualche anno fa sono riuscito a chiudere a chiave, in una cantina. Perché era un po' invadente, nel senso che sì, avendo un po' quel DNA e avendo una grandissima passione per la musica, soprattutto la musica black, perché io sono un amante dell'hip hop
Ok,
e del
bello.
cantautorato contemporaneamente, così come della
Anch'io.
musica classica, quindi un mix di
Grande.
roba, no? A un certo punto della mia vita, soprattutto da adolescente, questa roba è venuta fuori proprio esplosiva a livello creativo. E quindi ho fatto dei dischi, ho fatto dei tour, ho fatto delle collaborazioni anche abbastanza importanti, perché ho fatto, ad esempio, ho aperto un concerto di Lucio Dalla alle Isole Tremiti nel
Olè,
2001
ragazzi.
e ho fatto una canzone insieme a Eugenio Finardi, giusto per citare
Wow, così
due
proprio
cose.
niente.
Però era invadente, perché in realtà convivevo con questa doppia figura, no?
Sì.
Del Matteo giornalista e dell'alter ego artistico.
Uff.
E facevo fatica, devo dire la verità. E
Beh,
quindi a un
non
certo
è
punto,
facile.
ho deciso in maniera molto serena, infatti vedi che ne parlo con
Sì,
simpatia quasi,
esatto.
però ecco, è stato un momento della mia vita. Adesso continuo ad ascoltare, a essere molto. Ecco, adesso sono. Vivo questa passione per la musica in modo più sereno. Prima invece era un po', essendoci un po' anche dentro, me la vivevo
Certo.
un po' male, sai, con quella cosa di quasi di competizione, di dover emergere, no?
Sì,
E
di
invece
arrivare.
non mi apparteneva.
Che è meglio così, devo dire, meglio così. Anche perché poi farle allo stesso tempo, due professioni così, non è per nulla facile, ragazzi,
No, esatto.
veramente. Bello, bello. E non la sapevo questa cosa, è anche una bella scoperta dal punto di vista musicale, veramente inerente alla radio
Sì, io devo dire che, cioè,
sicuramente.
è normale che magari non la conoscevi, perché io tendo
No, no.
a non dico ignorarla, però cioè, uno
Ok.
deve proprio andare a fare delle ricerche
Sì,
molto
esatto,
approfondite.
ho cercato un po', devo dire, ma no, non mi era apparsa questa.
Bene, bene,
Grazie
mi
per dirmi.
confermi che sono
Sì,
riuscito a chiuderlo bene in
devo
cantina.
dire di sì, devo dire di sì, cavolo. Grande. Ma veramente un piacere stare qua con te, anche per gli ascoltatori, fare due chiacchiere, conoscerti un po', veramente un piacere. Ricordiamo Matteo Gracis, ragazzi, prima di tutto giornalista indipendente e pensatore libero, che per noi qua, l'artista alla vista, è molto importante anche per Radio Città Aperta, essendo una radio libera, prima di tutto,
Bene,
capito?
bene, bene.
Quindi questo ci porta qua. Adesso ti volevo fare una domanda, no? Ritornando un po', diciamo, alla nicchia di Dolce Vita, ecco, che ci incuriosisce un po' qua. Io sono in Spagna e tratto molto, no, l'argomento che conosco abbastanza bene sui cannabis club e tutte queste cose qua. C'è un po' una via di mezzo qua, no, da queste parti. Cioè non è totalmente libero, però puoi fumare dentro, a casa, no? Cioè, però in strada no, c'è una via di mezzo, diciamo, un po' più liberatoria sicuramente. Anche per un autocoltivo, cose insomma che vanno, no? Nell'economia poi di tutti i giorni a rendere le persone leggermente più libere sicuramente. Come la vedi tu come processo di evoluzione, anche parlando in Italia, voglio dire, cioè la vedi lontana, la vedi comunque probabile, siamo pronti? Domande magari, capito, così, però
No,
tu come la
guarda.
pensi?
Allora, innanzitutto metterei la firma immediatamente se si potesse andare in quella direzione,
Sì.
perché io non credo nella legalizzazione dal giorno alla notte, di punto
Ok.
in bianco, eccetera. E non solo non credo, ma non sono neanche più convinto, come era un tempo, che la legalizzazione sia poi così positiva. Cioè, okay, io credo in un processo, no? E sì, sì. Credo e vorrei la liberalizzazione della cannabis più che la legalizzazione. E mi piacerebbe, il mio sogno è riuscire a passare eventualmente attraverso il diritto all'autoproduzione. Quindi okay, la possibilità, dare la possibilità alle persone di coltivarsi 3-4 piante a testa, quelle che sì, poi sì, la sì, legge vuole limitare, però questa cosa qua permette secondo me alle persone di crearsi un certo tipo di consapevolezza, di conoscenza sulla pianta, che è completamente diversa da quella che c'è nei coffee shop ad Amsterdam, quando un ragazzino arriva su, si esatto, compra i 2 grammi sì, e si sballa senza sapere e conoscere nulla, no?
Esatto, è un'altra cosa.
Ecco, il fatto che tu te la debba coltivare ti obbliga a crearti una cultura su quella pianta, perché se non ti crei una cultura non riesci neanche a coltivarla bene, a portarla a regime, a compimento, no?
Assolutamente.
E quindi io e in più tutto questo permetterebbe anche di escludere il grande pericolo dei monopoli, che chiaramente i monopoli con la legalizzazione entrerebbero senza problemi. Già adesso iniziano a esserci chiaramente all'orizzonte tutta una serie di pericoli dalle case farmaceutiche che probabilmente metteranno le mani sulla questione delle concessioni della produzione di cannabis terapeutica piuttosto che altre okay, cose. Yeah. E quindi sì, a me piacerebbe tantissimo che il modello dei cannabis social club venisse replicato okay, in Italia. Non credo che siamo lontanissimi, credo che ci vorrà ancora un po' di tempo, ci vorranno ancora un po' di anni, penso. Okay. Perché l'Italia è un paese retrogrado dal punto di vista proprio di cambiamenti culturali, eccetera. È chiaro che, sai, adesso se ne sta iniziando a parlare sempre di più perché si stanno rendendo conto che è un processo inarrestabile, cosa che ripeto da tanto tempo. Non è una questione se verrà legalizzata, ma quando verrà legalizzata in Italia.
Okay.
Perché è un treno che non si può fermare, che è partito in Uruguay diversi tempo fa, grazie certo, a Pepe Mujica, poi ha preso dentro gli Stati Uniti d'America, il Canada, adesso è arrivato in Europa, no? Lussemburgo sarà finalmente il primo paese, la Germania di recente ha annunciato che vuole andare in quella direzione, allora improvvisamente in Italia si svegliano e dicono: ah, guardate che se lo fa la Germania dobbiamo farlo anche noi, ok? La Spagna su questo è già avanti da tempo per questa forma di tolleranza che tu hai accennato prima.
Sì.
E quindi ecco, io penso, spero e credo che andremo anche noi per passi. Mi auguro che il primo, il più fondamentale, sia quello di autorizzare, ad esempio, la coltivazione a uso personale a chi ne ha bisogno a livello terapeutico, a chi magari ha un certificato in mano, perché quella
grazie
è l'emergenza
per dirlo,
numero uno. Cioè,
sì,
non è possibile che persone che oggi hanno una scrittura medica in cui c'è scritto appunto che loro hanno diritto a utilizzare la cannabis terapeutica non abbiano accesso al farmaco, perché le farmacie sono sfornite, perché non riusciamo a produrne abbastanza, perché non riusciamo a importarla. E questa cosa qua è folle, è allucinante.
Sì.
E quindi quella è la prima emergenza, secondo me. Poi, rotto quel muro, si può andare avanti, chiaramente, a chiedere a ulteriori diritti, ulteriori aperture. Sai, ci dobbiamo arrivare per piccoli passi, perché purtroppo questa pianta viene ancora vista come un nemico, no? C'è un eccesso di precauzione. Sono tutti quanti là che dicono: ma faremo bene, ma stiamo attenti,
è vero.
Che poi... Questo è un eccesso di precauzione, perché stiamo parlando comunque di una sostanza che è priva di dose letale. E questo la gente non lo sa, i dottori non lo sanno, gli scienziati non lo sanno, i politici non lo sanno, no? La mettono ancora insieme ad altre sostanze, parlano ancora di dipendenza, nonostante siano usciti centinaia di studi che mettono comunque davanti alcol e tabacco, che sono perfettamente legali, sostanze che causano milioni di morti l'anno, ma quelle comunque possono essere vendute. La cannabis bisogna essere cauti, cioè fa ridere, no? questa cosa qua.
Sì, sì.
Contemporaneamente io lo dico, soprattutto quando magari mi rivolgo a un pubblico giovane,
okay,
non è acqua fresca contemporaneamente, è giusto anche secondo me affrontare le criticità, perché è una sostanza psicoattiva e quindi come tale eventualmente va utilizzata con responsabilità e consapevolezza senza mai abusarne. Gli studi moderni e più attendibili ci dicono che è sconsigliabile l'utilizzo in soggetti adolescenti. Punto. Nel momento in cui abbiamo detto queste cose, abbiamo sottolineato queste precauzioni, basta, si può parlare di altro, cioè non è che ci sono altre cose da dire. È sbagliato, secondo me, dire è la panacea di tutti i mali, è sbagliato dire prendetela come se fosse acqua fresca, sì, sì. Contemporaneamente è sbagliatissimo fare il terrorismo mediatico e psicologico che si continua a fare, la caccia alle streghe con i consumatori, eccetera.
Insomma. Sì, anche perché, diciamo, anche, voglio dire, no, delle bevande o del caffè, per parlare in generale, no, di tutte le cose, no, se uno abusa, bisogna semplicemente conoscerla. Con calma, esatto, tranquilli, senza prendere le cose troppo, appunto, da quel punto di vista, che poi drammatizzano sempre la situazione, semplicemente conoscerla e poi saperla usare, basta, come tutto, cioè, no?
Esatto.
Ok, e io, per quello che ti volevo anche dire, una cosa, a livello curativo, che qua non riesco a vedere molto, anche con la CBD, con l'olio, io veramente ho visto tante persone migliorare veramente sotto moltissimi aspetti fisici diversi, cioè problemi, certo, di pelle, di cose interni, e, cioè, fegato, epilessia, ma veramente, certo, cioè, veramente, guarda, una cosa bellissima da vedere, con poche anche gocce al giorno, poi dipende dai casi, no? Da ogni, sì, caso è diverso, ma è quasi veramente una situazione assurda, no? Il pensare di quasi non parlarne sdoganandola, no? Come dicevi tu,
certo,
perché apposta rende tutto ancora più interessante. Grazie per parlarne, anche del come usarla, soprattutto per i ragazzi, no? Veramente.
Beh. No, ma anche perché anche qui è una questione di credibilità, no?
Sì.
Cioè, se tu, come si può dire, ti esponi su questo argomento nascondendo quelle che sono o possono essere delle criticità, non stai raccontando la verità al 100%.
Assolutamente.
Invece noi non abbiamo motivo di nascondere la verità su questa pianta. Cioè, vanno analizzati i pro e i contro, va analizzato tutto. È per quello che io sono sempre alla ricerca anche di notizie che magari smentiscano certo, altre notizie invece positive sulla cannabis. La realtà dei fatti è che in quelle 3-4 frasi si concludono le parti negative della pianta, basta. Che poi siamo noi occidentali che dobbiamo andare a vedere gli studi scientifici, perché ormai la scienza è diventata la nuova fede, i nuovi, sì, dogmi. Se tu vai a vedere dove questa pianta la usano dagli albori delle civiltà, in Oriente soprattutto, non vedrai mai un ragazzino fumarsi le canne, non vedrai mai un adolescente con un cilum in mano, non esiste. E non perché hanno fatto gli studi scientifici, ma perché a livello culturale l'hanno sempre saputo che quella cosa là non andava bene per un ragazzino. E quindi, certo, chi la usa? La usano i guru, la usano i santoni, la usano le persone che hanno fatto un certo percorso o che possono appunto avere dei benefici da essa, eccetera, no? Quindi siamo noi che siamo un po' in ritardo, non è che adesso siamo arrivati con la scienza, no? Se vai in Rajasthan o in India è una cosa normalissima da 2000 anni, no? Per dire, quindi...
Assolutamente, io anche stando qua un'altra conoscenza veramente, no, di vari personaggi che poi vengono un po' da tutte le parti del mondo e ho potuto approfondire, no, veramente.
Certo.
E quindi dicevamo con Matteo anche la conoscenza, no, delle altre culture sicuramente non occidentali, sulla cannabis e sulla canapa in generale, e ci fa molto, credo io, anche ben sperare, no? Perché poi arrivano anche qua in Occidente certe culture, no? Ormai c'è un intercambio culturale veramente enorme, e questo sicuramente può aiutare il procedimento, no? Nel sdoganare.
Certo.
Quello sicuramente.
Certo, assolutamente. Sì, ma guarda, questa cosa qua non riguarda solo la cannabis, sai, riguarda un po',
grazie,
tutto. È il motivo per il quale, ad esempio, secondo me è fondamentale viaggiare. A me tanti giovani oggi mi dicono, ma dammi un consiglio, no, per trovare un lavoro magari in questo settore, che sia della cannabis o del giornalismo, comunque, sì, per fare quello che fai tu, queste cose. E io l'unico consiglio che mi sento di dare è mettiti uno zaino in spalla e vai, non importa dove e non importa neanche quanti soldi hai in tasca. È una falsa convinzione quella che per viaggiare bisogna avere soldi. Per fare turismo,
sì,
per andare in vacanza bisogna avere soldi, ma viaggiare è un'altra cosa. Viaggiare, si può viaggiare con un euro in tasca, ho amici che vivono nel sud-est asiatico con 300 euro al mese. Chiaro, bisogna avere spirito d'adattamento, bisogna avere umiltà, bisogna avere del coraggio, bisogna essere pronti a mettersi in gioco, bisogna essere pronti a uscire dalla propria comfort zone, assolutamente, ma se si vuole fare, si fa. Tutto il resto sono giustificazioni e scuse che ci diamo per rimanere dentro il nostro guscio, ok? Però è l'esperienza nel viaggio è la cosa più preziosa che oggi un giovane può conquistare e che può portare poi a fargli fare quello che vuole nella vita. Io ricevo decine di curriculum a settimana di persone che mi chiedono di lavorare con me nelle nostre iniziative, nelle nostre riviste, eccetera. Ormai non guardo neanche più i curriculum, perché non mi interessa più se uno ha 3 lauree o se uno si è fermato alle elementari. A me quello che interessa è le esperienze che ha fatto nella propria vita, quante cose ha vissuto, quante cose ha visto. E una persona che non viaggia non ha esperienze. Ed è per questo che io dico mettiti uno zaino in spalla e vai. Certo, in questo momento tanti ti dicono ma adesso come si fa, no? Che adesso stiamo in un momento particolare, restrizioni. Anche in questo caso, palle, se uno vuole lo fa, perché non esistono solo gli aerei, esistono 1000 modi per viaggiare.
Mille, veramente.
E quindi ecco, questo è un messaggio che io mi sento di dare sempre e ne approfitto anche dei
grazie.
Vostri canali.
Grande.
E questa cosa qua, per tornare alla questione delle culture diverse,
sì.
ci dà la consapevolezza, no? Che non esiste una cultura, la nostra, quella dominante. Ma esiste una marea di culture diverse e non esiste un punto di vista e non esiste una visione della realtà, non esiste un pensiero unico. Esistono 7 miliardi di pensieri e solo viaggiando, solo andando sul posto a vederli, a conoscerli, si riesce a capire che esistono. Se invece noi ci fermiamo sul nostro divano e ascoltiamo quello che ci dice la televisione, eccetera, eccetera, rimaniamo convinti che invece c'è un'unica realtà, che il mondo gira solo in una direzione. E invece è la cosa più sbagliata che possiamo pensare. Il problema è che la nostra percezione della realtà si basa sulle notizie che riceviamo. Ma nel momento in cui l'informazione è distorta, anche la nostra percezione della realtà sarà distorta. E l'unico modo è andare a vedere le cose come stanno in strada. Infatti io sono contento di chiacchierare qua con te, ma spero di poterlo fare di persona. Perché dobbiamo anche un po' uscire, no, da questi Black Mirror. Io ne ho un po' le palle piene,
Matteo,
dei webinar, delle call, degli aperitivi virtuali. Io questa roba qua un po' la rifiuto. Anche, no?
Sì.
È fondamentale che rimaniamo umani e che torniamo a guardarci negli occhi veramente, a parlarci, ad abbracciarci, eccetera, eccetera. Adesso
assolutamente.
Sto straparlando.
No, grande, grande, però grazie per dirlo, però mi fai agganciare anche al tuo secondo libro, anche, no? Che tu, ovviamente, sì. Da viaggiatore quale sei, è un libro, anche un altro bellissimo spunto che sicuramente hai voluto condividere con i lettori, che è, si chiamava
Lontano 10 anni
via... bellissimo e quindi anche questo, insomma, vuole essere uno spunto per chi ci ascolta, no? Perché anche qua ci sono tanti ragazzi che ci ascoltano, a dire ragazzi non importa il momento, dai coraggio, andate belli belli di casa a viaggiare tanto bene ragazzi. E va bene, dai Matteo, ti ringrazio veramente tanto e speriamo di farla la prossima magari dal vivo veramente.
Volentieri, ci proveremo, ce la faremo.
Davvero,
un abbraccio,
dai.
A tutti, grazie
un abbraccio
mille.
Grazie Matteo, ciao
alla prossima,
ciao.
In a canteen, tin, tin, in a canteen, tin, tin, buona che buona nell'inna canteen, in a canteen, tin, tin. La fumo perché sempre mi rilassa, la fumo perché a volte il mondo stressa, la fumo perché pure il freddo scalla, fumo, 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 se me fumo marijuana, hey! We'll be right back.
le pene. Se non passerai a mare gravi bene. Non te fate coca o teatro, roba greve. Fuma la marijuana che te fa solo che bene. Let me can, 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 in the beauty, beauty farm. Let me see your lemons can, let me roll another plant. Let me free, 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 let me see, see, see. Let me fly in the cantine scary night. Let me can, 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 in the beauty, beauty farm. Let me see your lemons can, let me roll another plant. Let me free, 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 let me see, see, see. Let me fly in the cantine scary night. Alla sera sai se frusta chi per coca è tutto ok. Ma non c'è sta con la testa. Io mi vergognerei, sa che è la droga di Berlusca. Ta giusta poi da cosa è nella vita tua si testa. Invece l'erba fa calmare, rende saggio e fa pensare. Mi fa bene o mi fa male, sono fiero di fumare. Mentre l'ansia lascia stare, ti fa ridere se è normale. In una cantina con un pregiudizio globale. La fumo perché sempre mi rilassa. La fumo perché a volte il mondo mi stressa. La fumo perché pure al freddo mi scalla. Fumo, fumo, senti fumo marijuana. La fumo perché sempre mi rilassa. La fumo perché a parte il mondo stressa. La fumo perché pure al freddo mi scalla. Fumo, fumo, fumo marijuana.
In cantina sound, la fumo. E ci stava benissimo, ragazzi, dopo la super chiacchierata con Matteo Gracis, ringraziandolo ed abbracciandolo forte.